extra
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Extra Live.
Ritorno all'appuntamento con Extra Live il mercoledì sera in diretta, in replica il giovedì mattina dopo le 10. Parliamo di associazionismo, volontariato, temi sociali. Un saluto da Vito Biolchini e bentrovate alle prime ospiti di oggi, che sono Silvia Usai e Rita Lecis. Bentrovate, ciao.
Grazie, ciao.
Parliamo di endometriosi, che è una malattia conosciuta a pochi, diciamo la verità, ed è anche il motivo per cui siete qui, perché la settimana scorsa a Cagliari si è tenuto un flash mob in contemporanea con tante altre città europee. È stata l'occasione per fare il punto e anche per chiedere maggiore attenzione per questa malattia. Di che cosa si tratta? Chi vuole rispondere prima? Dico anche agli ascoltatori che Silvia e Rita fanno parte dell'associazione Sandalia Solidale.
Allora, innanzitutto la settimana scorsa appunto si è tenuta questa manifestazione nella maggior parte delle capitali del mondo. Hanno partecipato moltissime donne affette da endometriosi, che è una malattia sconosciuta o di cui si parla poco, ma è una malattia che aggredisce in maniera forte moltissime donne. In Italia siamo 3 milioni.
E non
quindi,
sono poche, insomma.
Siamo veramente molte. Spesso si arriva alla diagnosi di questa malattia quando si va a cercare una gravidanza e non arriva. Nella 3 donne su 10 malate di endometriosi non riescono a portare a termine una gravidanza e neanche a iniziarla. Perché? L'endometriosi colpisce in prima istanza l'apparato riproduttivo. E in molti casi, siccome viene riconosciuta in ritardo, il ritardo diagnostico è di 9 anni, danneggia per sempre.
Come mai il ritardo diagnostico è così clamorosamente elevato, insomma? Come mai ci vuole così tanto tempo per riconoscere questa malattia?
Le ragioni sono diverse. Innanzitutto, una donna, prima di andare dal medico a dire soffro di dolori mestruali, perché il primo
sintomo
è
sì.
quello, ci pensa molto, perché già in famiglia si sente dire è normale, sei viziata, fai i capricci, eccetera. Quando la cosa diventa magari insostenibile, si va dal medico, che ti magari dà una cura blanda. Molti continuano a dirti che è normale, che con la prima gravidanza tutto si risolverà. Oppure accusi altri sintomi che non sono direttamente connessi col ciclo, per esempio coliche renali, per esempio disturbi intestinali, dolori nei rapporti. Però chi è la persona che va direttamente dal medico, dire sento dolore, eccetera? Per cui le prime siamo noi a non renderci bene conto dei campanelli d'allarme. E poi, prima che si arrivi a una diagnosi, appunto, una magari va a farsi visitare da più specialisti, che non trovano una ragione per tanti sintomi diversi. Molte di noi vecchie, perché adesso con le ragazze più giovani la diagnosi arriva un po' prima, per fortuna, si sono sentite dire: signora, lei è stressata.
Questo vale sempre per tante patologie.
La diagnosi che vale per tutto.
Rita, quante sono le sarde colpite da endometriosi e soprattutto come avete cercato di organizzarvi, insomma, di trovare una soluzione ai tanti problemi che poi si pongono al di là di quelli legati alla patologia?
Si stima che in Sardegna siamo almeno 3 donne su 10 ad esserne affette. Diciamo che una stima un po' fatta, un po' campata in aria, nel senso che comunque sono state fatte delle ricerche, però appunto molte donne ancora non sanno di esserne affette. Magari stanno seguendo un iter per scoprire questa diagnosi, ma ancora non hanno la certezza della diagnosi definitiva. Noi abbiamo deciso di costituire un'associazione che si chiama Associazione Sandalia Solidale per dare sostegno alle tante donne sarde affette da endometriosi affinché non si sentano più sole. Abbiamo intenzione di fare diverse campagne di sensibilizzazione sia a livello istituzionale, quindi coinvolgendo i medici, i ginecologi soprattutto, perché ancora anche tra loro c'è chi non riconosce tale malattia, questo lo definirei piuttosto grave. E poi ecco, abbiamo intenzione ecco, di dare supporto alle donne affette, alle loro famiglie, facendo delle riunioni di automutuo aiuto.
Quali sono i problemi concreti che poi si pongono nella vita delle donne che soffrono di endometriosi? Chi vuole rispondere? Risponde Silvia. Quali sono i problemi concreti?
I primi problemi li hai con te stessa, perché vedi le altre donne, le altre persone che fanno delle cose assolutamente normali e tu invece non le puoi fare. Dall'uscita al cinema all'uscita con gli amici, eccetera. E questo fin da quando sei ragazzine. Tu in quei tre giorni, quattro giorni non puoi uscire di casa e questo già un po' ti penalizza nella vita sociale. Uno dei nostri sintomi, secondo me il peggiore, è la stanchezza cronica, che è dovuta alle infiammazioni che vengono provocate da sanguinamenti che ogni mese vengono prodotti col ciclo, però localizzati in diverse parti del corpo. Quindi noi viviamo in uno stato di infiammazione quasi perenne. Quando una non sa di essere malata, pensa di non essere normale, perché le vengono difficili tutte le cose che per gli altri sono assolutamente quotidiane. E questo è un problema grave, perché si rompono i rapporti con le persone in famiglia, si rompono i rapporti sul luogo di lavoro, perché sentirti dire dalla collega che si assenta per il ciclo
sì, sembra una
provoca,
scusa, certo.
Sembra una scusa di quelle anche molto banali.
Chiaro.
Per cui tu non sei in grado di lavorare, ma non, molto spesso si sono create delle situazioni veramente imbarazzanti. Un altro problema è appunto quello di arrivare a una diagnosi. C'è da dire che quando il medico sospetta l'endometriosi veniamo sottoposti a una sorta di vivisezione, ma la diagnosi definitiva ce l'abbiamo solo in sala operatoria, per cui ci dobbiamo far operare. Molto spesso il medico apre, vede e richiude, perché magari la situazione non è così rosea come poteva apparire all'inizio, oppure da diciamo una pulita non totale, per cui noi usciamo dalla sala operatoria convinte che
il problema sia risolto.
O meglio sia un po' attenuato, invece poi ci ritroviamo a subire più interventi.
Play. I press play. Can I get any closer? What only door can I bring to you? When I'm lonely, I press play. 'Cause you're not resolved in your heart.
Extra Live, parliamo di endometriosi, di una malattia che colpisce tantissime donne. Lo facciamo con Silvia Usai e Rita Lecis dell'associazione Sandalia Solidale. Ci avete già spiegato un po' quali sono i sintomi, in che cosa consiste la patologia. Ci sono delle esenzioni che appunto aiutano le donne colpite da endometriosi. Che cosa si fa per venire incontro alle donne che soffrono di questa malattia?
La risposta è no.
Non ci sono esenzioni.
Non ci sono esenzioni. C'è stata da parte dell'INPS un riconoscimento dell'endometriosi come malattia invalidante, quindi che rende invalidi, ma il punteggio che viene concesso è talmente basso che non si ha diritto a nulla. Inoltre l'endometriosi è una malattia cronica, il che significa che una volta che io so di averla, devo periodicamente sottopormi a controlli, e sono controlli costosi perché si tratta di indagini comunque fatte con strumenti di precisione. Devo andare da uno specialista e lo devo pagare, e inoltre devo sottopormi a cure continue. Hanno messo sul mercato per esempio la cura per noi non è definitiva, perché non essendoci una causa per la malattia si tenta di bloccare il motivo scatenante, che è il ciclo, per cui prima ti davano la pillola in continuo o ti davano un altro farmaco che induceva una menopausa indotta, con tutti gli effetti collaterali che questo comporta in una donna giovane. Comunque ora è uscito questo farmaco che costa 56 euro.
E ogni quanto si assume?
Una scatola ogni mese. Ogni 28 giorni noi spendiamo, o dovremmo spendere, perché non tutte poi si possono permettere questo lusso, devono spendere 56 euro per prendere la magica pillolina che non ti fa arrivare il ciclo e non ti induce tutti quegli effetti anche su altri organi, reni, sì, intestino, ureteri, talvolta i polmoni, che rendono difficile, se non impossibile, una vita normale.
Rita, qual è il rapporto con i medici, con gli ospedali? Si stanno organizzando per affrontare questa situazione? Io penso anche a tante altre patologie che sembrerebbero nuove, in realtà prima non erano riconosciute come tali, insomma, per cui anche i medici si devono organizzare. Si stanno organizzando i medici a Cagliari?
Allora, diciamo che i medici di Cagliari per anni ci hanno dato, dal 2004 diciamo che ci hanno dato una mano, nel senso che sono molto disponibili a fare degli incontri con noi, ma si tratta di incontri casuali, di incontri formativi che purtroppo non ci danno possibilità di accedere a una vera e propria esenzione, quindi anche da loro, dovendo effettuare una visita, comunque la devi pagare, nonostante conoscano bene questo problema. Siamo andate l'anno scorso al Tribunale del Malato per chiedere appunto che i nostri diritti venissero riconosciuti, e quindi chiedendo che appunto noi donne ricevessimo un'esenzione. Ci hanno detto di scrivere una relazione che andasse ai medici di Cagliari, alle istituzioni. Silvia Usai ha preparato questa relazione per l'associazione Sandalia Solidale, è stata presentata, i medici l'hanno letta durante una conferenza con le istituzioni, però ancora niente di fatto.
Sapete se ci sono delle regioni nelle quali invece l'assistenza, insomma, è più avanti?
Sì, nel Friuli Venezia Giulia è stata accettata una legge, la prima legge in Italia sull'endometriosi, dove appunto viene riconosciuta un'invalidità, e quindi visto che c'è l'invalidità, di conseguenza anche un'esenzione dalle tasse. No, scusi, non dalle tasse.
Sì, certo, dalle cure.
Sì.
Quante persone hanno partecipato al vostro flash mob la settimana scorsa?
Eravamo una ventina, e per dire che siamo comunque tante. in effetti il numero non è grandissimo, ma siccome siamo tanti in tutta la Sardegna, quelle che erano qui intorno a Cagliari si sono tutte riunite e hanno lanciato palloncini gialli perché il giallo è il colore del nostro nastrino di sensibilizzazione.
Cosa dite alle donne che ora sono in ascolto e che magari ascoltando le parole che avete detto hanno avuto qualche dubbio, insomma, su possibili sintomi che avvertono?
La prima cosa da fare quando non ci si sente bene è non credere alle favole che ci raccontano e andare subito dal medico e cercare comunque una persona sensibile che ci ascolti, che ascolti i sintomi, non che ascolti le favole e pensi di fare appunto il diagnosi di stress quando invece i sintomi poi parlano chiaro. E soprattutto non ci si deve vergognare, perché noi viviamo accompagnate dal dolore fisico, ma anche accompagnate da tanti pregiudizi e tanta vergogna molto spesso, proprio per quello che dicevo prima. Non riesci a fare le cose normali e ti senti inadeguata, non ti senti capita, bisogna combattere appunto il pregiudizio e fare i conti. Io lo dico sempre, io ho cominciato a stare bene, non fisicamente, ma proprio a stare bene con me stessa, quando ho fatto i conti con la parola cronica. L'endometriosi è una malattia cronica, quindi te la tieni, bisogna vedere se sei tu a tenere lei o è lei che tiene te.
Certo.
E quindi bisogna cercare comunque di prendere il meglio che c'è, e devo dire che comunque anche dal punto di vista dell'assistenza sanitaria abbiamo fatto dei grandi progressi, e anche dal punto di vista della informazione ora se ne sente parlare un po' di più rispetto a quando noi abbiamo iniziato per esempio a fare il percorso di diagnosi.
Che era una malattia praticamente sconosciuta.
Era praticamente sconosciuta e poi accompagnata proprio da tanti pregiudizi.
Rita, chi volesse mettersi in contatto con la vostra associazione, l'associazione Sandalia Solidale, come può fare?
Lo può fare tramite Facebook, abbiamo una pagina che si chiama appunto Associazione Sandalia Solidale, ci può contattare oppure può contattare in privato Rita Lecis, Silvia Usai, Mara Lecca o Claudia Carboni, che è la presidente dell'associazione. Saremmo ben liete di dare informazioni sulla malattia, non siamo medici, quindi più che dare sostegno da amiche, appunto da donne affette dalla malattia, non possiamo fare. Però ecco, il nostro impegno, lo diciamo subito, sarà quello di fare una lunga battaglia affinché le istituzioni, quindi questa nuova legislazione, ci ascolti e affinché i medici si sensibilizzino, affinché anche in Sardegna possiamo usufruire di un'equipe multidisciplinare che qui manca purtroppo, quindi molte donne sono costrette ad andare fuori dalla Sardegna.
Sì, sì, se ne parlava anche recentemente, sempre qui Extra Live, per quanto riguarda altre patologie, per cui bisogna fare il giro dei 7 reparti praticamente per avere un'assistenza adeguata, quando appunto ormai serve un'assistenza di più professionalità contemporaneamente. Grazie Silvio Usai e Rita Lecis, in bocca al lupo.
Grazie.
Can't live with the world on your shoulders, your shoulders. Take my hand and you'll see love will find us.
Stay here and hold you.
I'll stay.
Seconda parte di Extra Live. La finanza non è un gioco è stato il titolo di un incontro che si è tenuto nei giorni scorsi a Cagliari, organizzato da Banca Etica, che si sta organizzando, scusate il gioco di parole, anche a Cagliari per aprire i suoi sportelli. Roberto Sedda e Gattano Lauta sono qui ospiti, spero di non aver sbagliato il cognome di Gaetano.
Assolutamente no, Gaetano Lauta, grazie per l'invito. E rappresento, sono il coordinatore dei soci della Sardegna Meridionale di Banca Popolare Etica. In Sardegna Banca Etica ha due coordinamenti dei soci, io rappresento quello della Sardegna Meridionale, ce n'è un altro a Sassari, un altro coordinatore, anzi una coordinatrice che rappresenta appunto il centro nord della Sardegna.
Spieghiamo per chi non lo sapesse che cos'è Banca Etica e come lavora.
Banca Etica è una banca, per alcuni aspetti potremmo dire come tutte le altre, nel senso che è una banca che ha filiali, sportelli, conti correnti, carte di credito, ma che cerca di fare banca in maniera differente, da una parte garantendo l'accesso al credito alle realtà che normalmente il sistema bancario non riesce a finanziare, in particolare quelle che hanno un effetto sociale positivo come cooperative sociali, associazioni culturali, eccetera, in generale tutto il mondo del no profit, e dall'altra garantendo ai risparmiatori che i loro soldi non vengono impiegati in quello che i risparmiatori non vogliono, per esempio in commercio di armi, produzione di inquinanti, e invece garantendo che vengono impiegate per favorire l'inclusione sociale, il biologico, la cooperazione nord-sud e così via.
A che punto è il percorso che porterà anche a Cagliari in Sardegna l'apertura di uno sportello o di più sportelli? Chi vuole rispondere?
Ma adesso in questo momento in realtà noi stiamo festeggiando, perché l'8 marzo del 99 è nata Banca Etica, per cui festeggiamo i 15 anni con una serie di manifestazioni in tutta Italia e anche a Cagliari, quella che tu hai raccontato prima. Domani siamo a Sassari con un altro convegno. A Cagliari noi pensiamo di aprire un punto informativo molto presto, presso un'associazione di cooperazione nord-sud, che adesso non dico altro per scaramanzia, certo. Però si tratta di passare per garantire una presenza operativa più comoda, perché in realtà il nostro responsabile operativo è a Cagliari tutte le settimane, ma in questo momento fa un po' il giro delle sette chiese, cioè non avendo un ufficio stabile è costretto a spendere un sacco di tempo in spostamenti all'interno della città, e questo obiettivamente diventa
un limite. Sì. Gaetano, chi sono i promotori di Banca Etica a Cagliari? Chi è impegnato in prima persona?
Allora, in prima persona diciamo che un po' anche la forza di Banca Etica è rappresentata dalla base sociale, quindi dai soci, che sono coloro i quali detengono poi, sono i proprietari poi della banca. I dati nazionali parlano al momento di poco più di 37.000 soci, diciamo distribuiti su tutto il territorio nazionale, e come novità anche su Banca Etica e anche a una quinta area, quindi oltre all'Italia, al centro nord, al nord est, nord ovest, centro e sud Italia, c'è una quinta area che è la Spagna, che rappresenta appunto la quinta forza di Banca Etica, e quindi Banca Etica ha una dimensione diciamo che va oltre i confini nazionali e che si sta appunto c'è una presenza consistente di soci che appunto fanno parte della Spagna e che da qualche mese fanno parte parte attiva e sostengono quelli che sono i principi e i valori di Banca Etica. Quindi, per rispondere alla tua domanda, sono i soci in particolar modo che sostengono e che danno forza e anima a questa banca, accompagnati anche da quella che nel gergo di Banca Etica è definita comunità d'azione, e che c'è quindi la parte operativa della banca, la parte operativa che in Sardegna è assicurata dalla presenza del banchiere ambulante, appunto Roberto prima parlava appunto della presenza di Carlo Usai, che è la persona l'operativo della banca che si occupa di curare tutta l'operatività di Banca Etica qui in Sardegna.
E quindi cosa fa il banchiere ambulante? ululante concretamente quando voi lo chiamate?
Concretamente quando allora dall'apertura di un conto corrente alla gestione appunto di quelli che sono i finanziamenti alla tutta quanta quella operatività che un cliente può desiderare, può chiedere ad una banca. Quindi la presenza, diciamo, il banchiere ambulante appunto ha questa funzione, diciamo, dinamica, che non ha una presenza costante in una sede, ma ha la capacità anche di movimento sul territorio. Ovviamente parliamo della Sardegna, che è un territorio geograficamente esteso, molto eterogeneo, e che per i quali appunto si sente un po' anche il peso di avere un'unica presenza, per cui l'obiettivo che ci stiamo ponendo è concreto, è quello di poter estendere la base operativa a non solo un banchiere ambulante ma a un secondo banchiere ambulante. Chiaramente come prospettiva ci sarebbe anche l'idea di uno sportello di banca etica qui in Sardegna.
Roberto, quanto è difficile raggiungere questi obiettivi anche rispetto alle esperienze che si fanno in altre regioni italiane?
Ma diciamo, quando la banca è nata aveva un piano di sviluppo che prevedeva, diciamo, un banchiere ambulante in ogni provincia e una filiale in ogni capoluogo in regione. Devo dire che praticamente, mentre la rete dei banchieri ambulanti non è presente in tutte le province, però di fatto nei capoluoghi in regione, in quasi tutti tranne forse la Val d'Aosta e la Basilicata, ormai c'è una filiale. Manca la Sardegna. E questo non è un problema della Sardegna, diciamo, non dipende da una carenza del nostro territorio. E il fatto è che la banca è cresciuta in questi anni in una maniera, diciamo, tumultuosa, per cui ha seguito delle linee di sviluppo che alcune volte sono state dettate agli avvenimenti, e per la Sardegna ancora non è capitato sostanzialmente.
Banca Etica compie 15 anni, muove i suoi passi anche in Sardegna, insieme a noi Roberto Sedda e Gaetano Lauta ci parlano di queste esperienze, ci parlano anche dell'incontro che c'è stato nei giorni scorsi a Cagliari, si è parlato appunto anche della finanza. La finanza non è un gioco, la dipendenza dalle cosiddette macchinette, ne abbiamo parlato tempo fa ma ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa, vi preoccupa, come si può incidere, come la vostra organizzazione può intervenire in questi casi?
Sì, noi compiamo 15 anni, per cui in tutta Italia stiamo festeggiando con una serie di iniziative che sono di tipo culturale, promozionale, artistico, spettacoli teatrali e così via. In Sardegna ci sono un po' divisi i compiti. Domani a Sassari viene un po' fatto il bilancio di ciò che ha fatto Banca Etica in Sardegna in questi 15 anni, di cui di fatto di operatività commerciale sono gli ultimi 5. A Cagliari volevamo porre alcuni problemi di taglio politico, perché tutto si tiene, cioè c'è una linea rossa che collega capitali poco trasparenti col gioco d'azzardo che tu citavi, con la speculazione finanziaria e così via. Allora l'incontro aveva il senso di porre il problema e anche di dire che ci sono delle alternative, cioè non è tanto la questione di che cosa può fare Banca Etica sul caso specifico, ci sono tutta una serie di progetti, forse non tanto sulla dipendenza da gioco, ma per esempio certamente finanziamo chi lavora direttamente sul campo dell'inclusione sociale, perciò anche nella lotta contro le dipendenze, ma si tratta di far pensare all'opinione pubblica che occorre fare delle scelte e in qualche modo prendere campo, non si può stare da una parte e dall'altra. Mi permetto di dire che lo stesso Stato che stanzia soldi per la lotta contro le dipendenze guadagna dal gioco d'azzardo, per rimanere adesso nel tema che tu certo suggerivi.
Gaetano, quanto sta crescendo nell'opinione pubblica, nella società, la consapevolezza che la finanza debba essere etica, che l'economia debba essere etica? Perché per certi aspetti Banca Etica è un po' un ossimoro, una parola che contraddice l'altra, per l'esperienza che purtroppo abbiamo tutti noi, però insomma, allora è possibile un'altra economia e dunque anche un'altra finanza?
Direi che è la sfida, diciamo, è la sfida che da 15 anni Banca Etica si è data e che ha appunto un obiettivo, diciamo, che fino a questo momento ci sta dando ragione e ci sta dando ragione, e soprattutto sta coinvolgendo sempre più persone, anche perché diciamo che Banca Etica sta portando avanti, sta cercando di contaminare il mondo finanziario, sta cercando di portare nella finanza un altro modo di poter fare, di poter gestire il denaro, di poter prestare il denaro e di poter fare la banca. Il discorso è che Banca Etica si sta inserendo in un contesto nel quale le banche cosiddette, diciamo, le banche come tali non sono più banche tradizionali, ma sono banche appunto che fanno speculazione, fanno transazioni illecite, utilizzano il denaro in modo non adeguato, e di fatto quello che un tempo era il ruolo della banca non di fatto non c'è più, perché il denaro in realtà viene utilizzato. C'è un bellissimo video, inviterei diciamo tutti gli ascoltatori anche sul sito di Banca Etica, c'è un bellissimo video che è una, diciamo, un'animazione di un personaggio che si chiama Giulia, si chiama, e che descrive appunto in che modo i nostri soldi, come i nostri soldi vengono utilizzati e quali sono il cammino che il denaro fa tutte le notti, perché il denaro purtroppo non ha ora, non ha, diciamo, tempi di pausa, ma continua a fluire da una parte all'altro del pianeta ininterrottamente. Paradossalmente ci sono i blocchi per gli esseri umani, quindi cerchiamo di non far entrare i flussi migratori, però paradossalmente il denaro si muove a qualsiasi ora del giorno e della notte, quindi questo è un po' il paradosso e questa è anche la sfida che Banca Etica sta cercando di portare avanti.
Roberto, l'impressione è che nel momento in cui si superano alcuni problemi di natura organizzativa, logistica, Poi veramente ci siano delle praterie davanti a Banca Etica, perché sinceramente a parità di trattamento, ma poi per i piccoli risparmiatori non penso che poi le differenze possano essere tante, magari per chi ha veramente capitali ingenti passare da una banca all'altra può significare qualcosa, ma chi è un lavoratore dipendente, insomma, non penso che gli cambi la vita spostare il conto da una banca tradizionale a Banca Etica. Ecco, l'impressione è che ci siano veramente delle praterie sconfinate davanti a voi.
Sì, questo è senz'altro vero. Quando abbiamo festeggiato i 12 anni abbiamo commissionato una richiesta sulla un'inchiesta a Il Vo' Diamanti, uno statistico, un sociologo abbastanza noto, per chiedergli qual era la percezione della finanza etica nella popolazione, ed era emerso che circa il 30% degli italiani era disponibile a lavorare con la finanza etica, che altro che praterie, insomma, universi.
Sì.
Tu vedi che adesso qui ho in mano la ricerca che abbiamo commissionato adesso per i 15 anni, che invece sull'impatto sociale di Banca Etica, tutti i grafici sono così, si impennano anno dopo anno. Va detto però che non si può pensare che sia Banca Etica a cambiare il tutto. Una battuta che noi facciamo qualche volta è questa. Negli ultimi anni abbiamo avuto tassi di crescita intorno al 20%, comunque normalmente in doppia cifra, 15-20% a seconda di quello che si considera finanziamenti, risparmio raccolto e così via. Ora, se noi crescessimo continuamente di questo tasso, che è abbastanza impensabile, insomma,
tasso cinese, da PIL cinese,
per diventare grandi come Unicredit dovremmo mantenerlo per 70 anni.
Ecco, no? Okay.
Allora, il problema non è pensare che possiamo diventare un colosso dall'oggi al domani. Il problema è pensare che si riorganizzi in qualche modo la percezione sociale di quello che noi abbiamo come prospettiva economica, come società italiana, insomma.
E certo, quello è l'obiettivo. Gaetano, gli obiettivi a breve termine adesso dei soci di Cagliari, che cosa state organizzando? E poi, come sempre, la domanda che faccio a tutti: come fare per mettersi in contatto con voi per partecipare all'avventura di Banca Etica anche a Cagliari?
Vabbè, siamo impegnati, il nostro obiettivo è quello di radicare e di rendere sempre più presente, diciamo, sentire maggiormente la presenza, diciamo, operativa di Banca Etica sul territorio in Sardegna, e quindi poter offrire, ripeto, un'alternativa concreta e per, diciamo, per i risparmiatori e i clienti. Quello che desideriamo è che l'obiettivo anche che ci poniamo che sempre molte più persone si avvicinino alla Banca Etica perché credano nei valori della trasparenza, che un altro, diciamo, un altro modo di fare banca è possibile, e perché, come recita il motto anche di Banca Etica, l'interesse più alto è quello di tutti. E per rispondere anche a, per avere, diciamo, dei riferimenti, e quindi per perché tutti, diciamo, possono essere aggiornati sulle nostre iniziative, che quest'anno, ripeto, sono tutti quanti incentrati sui 15 anni di Banca Etica, e per avere maggiori informazioni do due informazioni: un numero di telefono che è il 329 92 99 819, che è il numero di telefono del cellulare del gruppo dei soci, diciamo, di Banca Etica, e poi un indirizzo di posta elettronica: git.sardegna.sud @bancaetica.org, per poter avere, appunto, informazioni, essere contattati e così via. Oppure per la presenza operativa, diciamo, qui in Sardegna, quindi per entrare in contatto con il banchiere ambulante, contattare Carlo Usai, il numero di telefono 331 69 20 553, posta elettronica cusai@bancaetica.com.
Grazie a Gaetano, ma vedo che voleva intervenire Roberto per aggiungere.
Ridevo sul fatto che Gaetano ha avuto bisogno di vedere scritto il suo numero di telefono, ma quello di Carlo Usai lo so a memoria, per tutta la gente che lo chiama per sapere come mettersi in contatto col banchiere ambulante.
Grazie. Ultima parte di Extra Live e parliamo di giovani e università, perché a Cagliari si stanno tenendo le giornate dell'orientamento. Domani giovedì ultimo appuntamento alla Cittadella Universitaria di Monserrato, si è iniziati qualche giorno fa ed è con noi Luciano Scalas, responsabile del settore orientamento in ingresso dell'Università di Cagliari. Ben trovato.
Buonasera.
Allora, giornate di orientamento sono molto importanti perché sostanzialmente si invitano i giovani studenti delle superiori a visitare gli stand allestiti dei vari corsi per farsi un'idea sostanzialmente di quella che è l'università, che cosa offre, anche perché come dire, negli anni ci sono stati tanti problemi, ma niente crea più problemi di uno studente disorientato.
Decisamente, è uno dei nostri problemi più seri, per cui già da molti anni l'Università di Cagliari organizza questa manifestazione che ha come scopo principale quello di aiutare i ragazzi in uno dei momenti più difficili della loro formazione, il passaggio dalle scuole medie e superiori all'università, anche perché molto spesso i ragazzi non sanno cosa possono avere di fronte. Molti dei corsi di studio, noi ne abbiamo 78, sono del tutto sconosciuti agli studenti e qualche volta nella scelta si lasciano guidare dal nome e non sanno cosa c'è dietro realmente. Ecco perché è importante che in contatto con i docenti dei corsi, con i tutor, capiscano veramente verso che cosa stanno andando e soprattutto se è il caso di seguire quel percorso oppure non sia il caso di seguirne uno diverso.
Che idea si sono fatti, si fanno i giovani delle superiori dell'università? Che cos'è per loro l'università? Riuscite a capirlo nel corso delle giornate?
Allora, nell'arco di queste giornate abbiamo proposto per la prima volta una serie di attività che prevedono per esempio il counseling per gli studenti che aiuti un pochino in questo momento. Sono emerse delle informazioni e dei dati che comunque ci permettono di capire un po' cosa si aspettano gli studenti. Un dato sorprendente è che molti studenti si aspettano un momento divertente della loro vita.
E questo come mai? Forse l'immaginario televisivo di stampo anglosassone, forse che insomma, immagino un campus, si immaginano momenti di convivialità.
Beh, molto probabile, sicuramente la goliardia fa parte dell'immaginario collettivo che riguarda il mondo accademico. Sicuramente è un momento legato alla crescita, ma per molti è un momento che consente di abbandonare il nucleo familiare per andare a vivere in una realtà diversa, anche dal punto di vista topografico.
Certo. Quali sono i corsi che, come dire, suscitano maggiore interesse, quelli appunto che hanno più frequentazione, che hanno avuto più frequentazione in questi giorni?
Allora, sicuramente i corsi di laurea della facoltà di medicina.
Che e come mai sono tutti così?
Perché obiettivamente noi abbiamo riscontrato che sono dei corsi che offrono un'altissima possibilità di impiego immediato appena conseguita la laurea.
Benché a numero chiuso, peraltro.
Proprio perché a numero chiuso, perché ormai da diversi anni il Ministero fa una programmazione a livello nazionale che è legata su quella che è la presunzione di posti e 6 anni o 3 anni dopo la conclusione del corso di studio. Quindi sostanzialmente sono dei corsi che sono organizzati proprio per non lasciare disoccupati. Addirittura, questo è un dato che riguarda le professioni sanitarie, mi segnalavano che spesso arrivano alle facoltà delle richieste da parte di soggetti che impiegano questi laureati che chiedono in anticipo rispetto alla conclusione del corso i nomi delle persone da contattare quando ancora non sono laureati.
Quindi. Invece, adesso non per fare da un eccesso all'altro, però quali sono invece i corsi che magari, non dico che stentino, però hanno, immagino le facoltà scientifiche, spesso ci si lamenta che non hanno un numero di iscritti sufficiente per attivare i corsi, soprattutto la scienza dura, ecco, matematica, cose così.
Allora, da noi ormai non è più così, perché la filosofia dell'Ateneo è stata quella un po' di promuovere quei corsi anche attraverso dei progetti finanziati a livello nazionale. Ma anche perché ci si è resi conto che per consentire agli studenti di seguire un corso di studi serio fosse opportuno mantenere un rapporto corretto tra il numero dei docenti, il numero dei discenti e anche e la disponibilità delle attrezzature scientifiche necessarie, per cui sono tutti i corsi, ormai tutti quei corsi sono corsi a numero programmato, che significa che il numero degli studenti è relativamente limitato e quindi sostanzialmente chi si iscrive in quel corso, oltre a dover superare un test d'accesso, lo fa perché ha una vocazione.
Extra Live, parliamo delle giornate dell'orientamento organizzate dall'Università di Cagliari. Domani giovedì l'ultima giornata, ne parliamo con Luciano Scalas, che è responsabile del settore orientamento. Avete in questi anni riscontrato dei benefici concreti derivanti dalle giornate dell'orientamento? C'è qualche appunto elemento, dato, che voi usate come riscontro?
Sì. Sicuramente sì. E uno dei vantaggi maggiori delle giornate di orientamento è quello di far conoscere le facoltà, ma anche il servizio di orientamento. E noi abbiamo un periodo che è il periodo dell'iscrizione di test d'accesso, che per noi è un periodo critico, nel senso che gli studenti in realtà passano dal mondo della scuola superiore al mondo dell'università senza sapere esattamente come fare a entrare nel contesto accademico. Da quando l'Università di Cagliari consente le iscrizioni sia ai test che ai corsi di studio solo ed esclusivamente online, gli studenti spesso non sanno come muoversi. Allora, riuscire a raggiungere tutti gli studenti, far capire quali sono gli step necessari, facilita moltissimo il lavoro degli operatori, ma facilita moltissimo anche la transizione agli studenti.
Certo. E invece i docenti, l'università in generale, ha beneficiato di queste giornate, magari anche per approcciarsi in maniera nuova, diversa ai ragazzi?
Sicuramente sì, anche perché in pratica è possibile che i ragazzi ricevano un messaggio diretto su quella che è la mission delle singole facoltà. In questo modo si evitano delusioni e si evitano anche problemi che l'università finisce per pagare anche dal punto di vista economico, perché ormai da qualche tempo in pratica i sostegni che giungono all'università dal ministero sono legati in parte anche a determinati risultati che ci vengono richiesti, ed è anche giusto questo.
Quindi più studenti si laureano in corso, maggiori sono i sostegni che lo Stato dà alle singole università.
Decisamente sì, ci sono diversi parametri che sono legati proprio alle lauree in corso, ma sono legati anche ai crediti formativi universitari che vengono conseguiti per ciascun anno. E in più uno dei problemi che si riesce a evitare attraverso le giornate d'orientamento è l'annoso problema dei passaggi di corso al primo anno, perché molti studenti entrano in ateneo scegliendo un corso e già dopo qualche mese si rendono conto che quel corso non fa per loro. Allora a questo punto il primo anno è giocato.
Quindi questo fenomeno negli ultimi anni ha subito una riduzione, questo del cambio di facoltà, diciamo.
Ha subito una riduzione in proporzione alla capacità dell'università di informare sulla reale attività dei singoli corsi.
Alla fine delle giornate quanti ragazzi avrete raggiunto?
Oltre 10.000.
Sono tutti della provincia di Cagliari o anche oltre?
Assolutamente immagino. No, noi abbiamo mandato l'invito a tutte le scuole superiori della Sardegna, sono circa 120 autonomie scolastiche e abbiamo avuto l'adesione da circa 100. Noi abbiamo una serie di clienti fedelissimi delle giornate di orientamento, quali gli istituti superiori di La Maddalena, di Tempio e di Sassari, anche perché Pur nella collaborazione con l'Università di Sassari, che ci consente sostanzialmente di offrire per ambito territoriale una serie di corsi ai nostri studenti che vengono offerti anche nella Sardegna del Nord, alcuni corsi come i corsi di psicologia ma anche i corsi di ingegneria e in Sardegna vengono impartiti, se no nel nostro ateneo.
Certo, quindi sono cambiate le giornate dell'orientamento in questi anni? Avete migliorato qualcosa, modificato qualcosa?
Decisamente sì, col passare del tempo ci siamo resi conto che venivano manifestate nuove esigenze. Quest'anno per esempio abbiamo tutta una serie di novità che sono legate per esempio all'offerta di un counseling psicologico per gli studenti e alla presenza del centro per i servizi di inclusione degli studenti portatori di handicap, alla presenza di una forte componente del nostro ISMOCA, cioè in pratica il settore per la mobilità internazionale studentesca, e in più una particolare aula che viene destinata alle attività informatiche che è a disposizione degli studenti. E in più l'ultima novità è quella della offerta a tutti gli studenti di visitare le strutture del centro universitario sportivo.
Quanti sono gli studenti che ogni anno si iscrivono all'Università di Cagliari?
Allora, gli studenti che si iscrivono all'Università di Cagliari variano a seconda delle situazioni. Decisamente noi adesso abbiamo un numero di studenti standard che si aggira sui 30.000 studenti.
Quindi questo insomma è lo standard dell'università di Cagliari. Domani c'è il gran finale oppure si continua con il programma di questi giorni, quindi ci saranno altre scuole che si alterneranno nei vari stand della città di Monserrato, immagino.
Allora, non esiste un gran finale per il semplice fatto che a tutti noi offriamo le stesse cose. Nelle varie giornate noi cerchiamo di ripetere più o meno lo stesso programma, perché è giusto che tutti gli studenti in pratica possano vedere tutta l'offerta formativa dell'ateneo. Le sei facoltà in pratica propongono i corsi con una serie di presentazioni nell'arco della giornata che sono le stesse presentazioni che abbiamo offerto nel primo giorno, proprio per non fare figli e figliastri.
E quindi domani la conclusione. Grazie a Luciano Scalas, responsabile del settore orientamento e ingresso dell'Università di Cagliari. Con lui abbiamo parlato delle giornate dell'orientamento. Grazie. Ed era l'ultimo tema di Extra Live di oggi. Ringrazio la parte tecnica Davide Cabras, Vito Biolchini al microfono. Ancora grazie. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre su Radio X, sempre con Extra Live.
Extra Life.
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.